Cardinale Filoni, parto con una provocazione di uno dei suoi discorsi e delle sue omelie in terra giapponese. Il cattolicesimo ancora è considerato una religione straniera in Giappone? Perché molti si chiedono se deve annunciare il Vangelo in questo paese?
Forse sotto certi punti di vista ancora lo è, perché in Giappone c'è una fortissima tradizione legata alla sua storia, alla sua cultura. Una cultura ovviamente che privilegia la isolanità, lo shintoismo come religione tradizionale insieme al buddismo e il fatto che il cristianesimo è stato perseguitato per oltre 250 anni. La persecuzione, mentre in altre parti è stato un riscatto, quindi uno slancio poi nell'evangelizzazione, qui invece ha lasciato, proprio per la mentalità confuciana, ha lasciato, come dire, invece dei segni negativi. E qui, e quindi, in un certo senso, l'idea che il cristianesimo, il cattolicesimo venga dall'estero e comunque sia una religione straniera, sì, ancora rimane.
Eminenza, che cosa deve fare la Chiesa giapponese per passare da una pastorale di conservazione a una di evangelizzazione?
Il Papa ha dato il suo input, come ormai solitamente fa, lo conosciamo bene, soprattutto in ordine all'evangelizzazione come mentalità. C'è bisogno di una mentalità evangelizzatrice. Quando manca questa mentalità ci si riduce a fare dei riti, a fare elementi di conservazione, riunioni su riunioni, che però alla fine non toccano la sostanza. Il problema naturalmente è che si tratta di una chiesa piccola, dove facilmente le persone assorbite dal lavoro e dagli impegni non riescono poi a dare più di tanto a questo aspetto della vita religiosa e spirituale. Soprattutto perché, mentre altre religioni sono formali, quindi diciamo un momento tu compi una formalità e tutto è finito, invece la vita cristiana esige invece un impegno, una maturazione e quindi anche un'adesione che continuamente deve essere rinnovata.
Ecco, c'è il rischio nella Chiesa giapponese di relativizzare sia la missione della Chiesa nel portare il Vangelo sia la stessa persona di Cristo?
La relativizzazione significa intanto che è ben conosciuta, il che naturalmente, se parliamo di 500.000 di cristiani autoctoni e di altrettanti di immigrati, è molto difficile. La relativizzazione viene data soprattutto dal fatto che la gente non ha tempo, non ha un modo di considerare che cos'è oggi Dio per me. C'è un Dio, io ho una relazione, questo è l'aspetto più difficile. Bisogna anche dire che nella mentalità giapponese la religione è considerata una questione privata, il che naturalmente è problematico, perché la religione non è privata, è personale, quindi la persona esige, chiede naturalmente e sente il dovere di doverla praticare, conoscere, impegnarsi. E quando si dice invece privatizzazione si lascia la libera iniziativa, nel senso che va bene, oggi mi va, oggi non mi va, tanto non cambia niente, tanto è la stessa cosa. Questo è un aspetto molto presente nella realtà religiosa, ma anche, come dire, sociale del paese.
Quali sono oggi in Giappone gli impedimenti all'annuncio del Vangelo?
Secondo me è il fatto che intanto c'è un'antropologia, secondo me c'è un'antropologia che non privilegia la persona. Ciò che si privilegia è l'efficienza, quindi il lavoro, il riuscire, l'essere tutti inquadrati in un orario sempre monolitico, ferreo, che non si deve rompere, e la persona allora che posto ha? Praticamente a servizio della realtà economica, della realtà dell'organizzazione, dell'efficienza. Questo già rende difficile l'approccio con il cristianesimo, che è invece un approccio di tipo della persona, quindi di un'antropologia impostata sull'uomo come centro dell'universo, l'uomo a cui tutti i servizi devono effettivamente servire e non il contrario. E poi c'è il fatto che la Chiesa è minoritaria, essendo minoritaria la sua visibilità si riduce a certi aspetti, per esempio culturale. La Sophia University è molto ben conosciuta, ma è di elite. le scuole cattoliche sono per i poveri, sono per una classe media e medio alta, perché il costo della vita impone questo tipo di ritmi. Non è che non ci siano anche persone meno abbienti che ci arrivano, ma certo non è l'incontro della massa con la religione, anche perché la massa rimane tradizionalmente legata allo shinto buddismo.
Ecco, che cosa ha indicato l'Eminenza ai vescovi preoccupati per la carenza di vocazioni?
Beh, intanto la carenza di vocazioni è legata al fatto che c'è un fortissimo calo delle nascite, quindi anche la Chiesa soffre di questa realtà. E intanto bisogna ricorrere per le necessità oggi più urgenti, immediate, anche a dei fidei donum, e questo già sta avvenendo. E poi bisogna da lontano ripartire, innanzitutto con la responsabilità delle famiglie, cioè se la religione passa da privata a diventare personale, ma comunque centrale alla vita della famiglia, a volte sono famiglie dove la mamma, per esempio, è cattolica e i figli e il marito sono indifferenti, Allora, è chiaro che se non c'è un'influenza forte da parte della madre come ruolo, che non è solo quello di dare da mangiare, questo è un ruolo molto importante, perché la madre è quella che educa, il marito è quello che lavora, è quello che porta i soldi a casa. Beh, se non c'è questo ruolo anche da un punto di vista spirituale, morale, etico, è chiaro che la famiglia non ritrova quel nucleo di forza interiore da cui poi provengono in futuro anche le vocazioni stesse.
Ecco, lei nella città martire di Hiroshima ha ricordato che la pace deve poggiare su tre elementi: il perdono, la verità e la giustizia. Ecco, è difficile annunciare il perdono nella cultura giapponese?
Beh, io credo che nella cultura giapponese in questo momento ancora devono essere digerite tanti aspetti, no? Innanzitutto il ruolo del Giappone, che per secoli è stato anche militarista. La grossa ferita che ha ricevuto con le bombe atomiche naturalmente sente una sproporzione il popolo di una realtà, però questo naturalmente deve essere valutato in senso storico, non si può fare a livello sentimentale, però a livello sentimentale rimangono le profonde ferite, perché la gente non è responsabile né del militarismo dei governi di una volta e nemmeno è responsabile di situazioni alle quali si debba imputare qualcosa. La gente, ricordiamo che in quel periodo il Giappone era anche, sì, era abbastanza militarista, ma era anche molto povero, cioè la gente era povera. Chi ne ha portato le conseguenze sostanzialmente sono i poveri. Questo aspetto naturalmente deve maturare, deve anche, entrare in quella fase dove, superato il dolore, entra la valutazione più profonda, umana, spirituale, morale, e allora la riconciliazione, il perdono diventano effetti che non tolgono le cicatrici, ma aiutano molto a non ritenersi solo persone che hanno sofferto e basta.
Ecco, per quello che lei ha potuto percepire, come si vive in Giappone la minaccia nucleare nordcoreana?
Beh, questo è un aspetto sensibile. È chiaro che la promozione della pace a livello di senso delle persone c'è. Il problema rimane il fatto è che quando uno sente la minaccia automaticamente sviluppa due sentimenti. Uno è quello di rafforzare il ruolo della pace, l'altro è quello di difendersi. E qui comincia il problema, che naturalmente anche i cattolici, ma non solo i cattolici, sentono.
Pensando anche alla realtà di Sendai, colpita dallo tsunami, qual è l'impegno della Chiesa in campo caritativo e assistenziale in Giappone?
Beh, l'impegno caritativo è stato importante perché i cattolici si sono molto impegnati attraverso la Caritas e la sua visibilità è stata anche molto, molto, molto apprezzata per il ruolo che ha avuto e che continua ad avere anche nella fase post tsunami e anche esplosione della di Fukushima, di questa centrale atomica, questa centrale nucleare che produceva elettricità. La Chiesa ancora continua, io ho visto dove lavora, l'impegno che ha, ci sono impegni verso i bambini, quindi anche con asili, la presenza di queste religiose che curano e che sono presenti fin dall'inizio. Poi c'è anche la cura per gli anziani, che sono forse quelli che con più difficoltà possono muoversi, possono organizzarsi, possono avere la loro vita perché i loro villaggi, le loro città sono state praticamente evacuate. Quindi trovarsi anche in luoghi dove possono incontrarsi, giocare, fare dei lavori, organizzarsi, questo è importante. Però io parlo di queste esperienze che fa la Caritas, che sono presenti, e poi sicuramente ce ne sono moltissime altre che hanno un ruolo. Certo, rimane ancora una immensa zona che deve essere decontaminata.